Benvenuti a tutti all'ascolto della parola del Vangelo. Il nostro percorso su Marco continua. Questa sera ci fermiamo sui capitoli 17 e 29 del capitolo 6 di Marco, perché siamo arrivati la scorsa volta a 6:16. È necessario inquadrare ovviamente il nostro brano prima di leggerlo. La scorsa volta, vi ricordate, abbiamo avuto ci siamo fermati sull'episodio che va sotto il nome di terza chiamata, cioè Gesù per la terza volta chiama 6 discepoli, questa volta per inviarli in missione. Il brano che leggiamo questa sera, quindi i versetti 17 e 29, sono la logica conseguenza di quei versetti. L'abbiamo già detto tante volte, non bisogna mai leggere un brano evangelico slegato dal contesto, perché noi ovviamente facciamo delle scelte, leggiamo in maniera antologica, anche durante la messa ci vengono proposti dei brani di Vangelo, però non è che siano così dei massi erratici, sono tutti collegati ovviamente. Allora, questa sera il brano che leggiamo è legato al precedente, perché ci dice cosa vuol dire andare verso l'altro, disarmati. Vi ricordate l'altra volta Gesù dice andate con null'altro se non un bastone, non per darle in testa a chi incontrate, ma il bastone è l'unico segno di potere, cioè la croce, è un legno il bastone e richiama ovviamente al legno della croce. Allora stasera il brano specifica, sviluppa cosa vuol dire andare verso l'altro con l'unico potere, il nostro potere, scusate il gioco di parole. E qual è il nostro unico potere? L'amore, un amore crocifisso, un amore che sa andare fino alla fine. E vediamo che le conseguenze possono essere, anzi sono, non possono essere, sono molto dure da una parte, però è anche l'unica modalità per avere la vita in pienezza. Leggiamo. Ecco, altro aspetto, abbiamo detto, bisogna contestualizzare cosa viene prima e cosa viene dopo. Prima abbiamo visto la terza chiamata, quindi la logica conseguenza è una specificazione di quel brano. Cosa verrà, e lo vedremo la prossima volta, molto importante, si parlerà della moltiplicazione dei pani. Un banchetto, un banchetto. E guarda caso, questa sera si parlerà di un banchetto. Quindi il contesto è questo. Leggiamo i versetti 6, 17 e 29. Proprio no, bisogna partire da 14, perché sennò non c'è azzecca. Versetto 14. Il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva, Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano, è Elia, altri ancora dicevano, è un profeta come uno dei profeti. Ma Erode, al sentire parlare, diceva, quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva ad Erode, «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva. perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque ad Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?» Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corso dal re, fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. Subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere, lo posero in un sepolcro. È un brano conosciuto, eh? Tra l'altro voi sapete che c'è un unico santo di cui la Chiesa Cattolica fa memoria due volte all'anno. Di tutti i santi si fa memoria soltanto il giorno della morte, il ricordo del giorno della morte. Per il Giovanni Battista si ha il giorno della nascita, la nascita del Giovanni Battista e la fine. A sottolineare che è veramente un santo di un certo peso, un grande profeta. Anzi, Gesù dirà: non c'è tra i nati di donna uomo più grande che Giovanni Battista. È un brano che abbiamo già ascoltato, lo conosciamo bene. Ma il problema qual è? Il problema, come tutti i brani che conosciamo molto bene, sono alla fine quelli forse meno conosciuti. Allora io vorrei questa sera analizzarlo bene per stupirci insieme di cosa c'è dietro questo brano. Perché è un brano di una portata fantastica. Bellissimo. Come abbiamo già detto tante volte, bisogna identificarsi sempre con i personaggi del Vangelo. Non stiamo facendo un ricordo di un episodio, non stiamo facendo letteratura. Stiamo leggendo la parola di Dio e il Vangelo, la parola di Dio, ci invita ad identificarci con i personaggi, come sempre. Con chi dobbiamo impersonificarci questa, chi sono io in questo episodio? Anzitutto con Erode. Erode sono io. Primo livello, chi era il re Erode? Stiamo attenti, anche perché inquadrare il brano storicamente importante. Si parla di Erode, non è Erode il Grande, questo, tanto per capirci, non è l'Erode che ordinò la strage degli innocenti, ad esempio. Quell'Erode morì il 4 avanti Cristo, quando Gesù poteva avere tra l'1 e i 3 anni, quindi Erode muore intorno al 4 avanti Cristo, quando Gesù aveva circa 3-4 anni. Questo è il figlio di Erode il Grande, perché quando Erode il Grande muore nel 4 avanti Cristo, divide tutto il territorio della Palestina la divide in tre grandi fette, diciamo, in tre grandi fette, e dà il potere a ciascun figlio su queste tre fette. Quindi Erode, Erode Antipa, questo è Erode Antipa, Erode Antipa. Hanno fatto quello che hanno potuto, non erano geniali come il padre. Questo Erode Antipa sente parlare di Gesù. Perché sente parlare di Gesù? Al versetto 14 ci dice Marco che Gesù è diventato famoso. Bello questo, Gesù diventa famoso. E come tutte le persone famose, fanno parlare di sé. Erode dice: ma chi è questo qui? E allora ognuno dice la sua: chi è questo Gesù di Nazareth di cui tanto si parla? E ognuno dice la sua. Uno dice: Giovanni il Battista è risorto dei morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri dicono: no, è Elia, un altro morto, profeta grande ma morto. Altri dicevano: è un profeta come uno dei profeti. Poi anche Erode dice la sua e dice: no, quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Già questo è importante, perché cosa sta facendo Marco? Ma è Marco che scrive queste cose. Marco mette in bocca a Erode, e molte volte succede questo, mette in bocca a questo uomo una profezia grandiosa. Se voi notate, le cose più importanti del Vangelo sono state messe in bocca a personaggi improbabili. La più bella professione di fede che viene fatta nel Vangelo è in bocca al diavolo. Potremmo fermarci tantissimo su questo, ma non possiamo fermarci. Ma cominciamo a pensare questo, che Marco mette in bocca ad Erode una profezia grandiosa. Quel Giovanni che ho fatto decapitare è risorto. Al versetto 20, Erode cosa dire, come viene definito Erode, scusate, Giovanni Battista? Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo. Cosa ci sta dicendo qui Marco? Che il giusto e il santo, anche se viene ucciso, risorge. È fantastica questa. Questa è una profezia che varrà anche per tutti i giusti e santi. In primis a Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth è il santo e il giusto che viene messo a morte, ma la morte non l'ha toccato perché l'amore, il giusto e il santo, vive per sempre. E questa è anche la nostra realtà, la nostra verità. Se noi viviamo da giusti e da santi, anche se la morte ci toccherà, vivremo per sempre. È curioso questo, ovviamente è la Chiesa che mette in bocca scusate, Erode questa profezia, perché crede fermamente che il giusto e il santo non può morire. Ok, muore biologicamente, ma la morte non ha l'ultima parola. Questo primo aspetto importante. Chi è Giovanni il Battista? Ormai lo conosciamo, l'abbiamo già incontrato, lo incontreremo ancora negli altri Vangeli, cioè Giovanni Battista è un personaggio molto importante, è il profeta della transizione tra il Nuovo e l'Antico Testamento. In cappella c'è un mosaico su Giovanni Battista che pone un piede sul mare e uno sull'asciutto, no? A dire proprio che il profeta che sta a metà dei due testamenti, fa da collante. Ma in questo brano ci viene presentato come il testimone. Chi è il testimone? Il testimone è colui che denuncia il male. In greco testimone si dice martyria, testimonianza e martyria, quindi il testimone in greco si dice martire. Il martire è semplicemente l'uomo che testimonia l'amore, ma non tanto, sì, con la voce, con la vita. Testimoniare l'amore vuol dire proprio vivere il martirio. Giovanni è colui che testimonia l'amore in che modo? Denunciando il male. Ma cosa vuol dire denunciare il male? Si denuncia il male prendendolo su di sé. Questo è il modo di denunciare il male. Prendendolo su di sé, perché solo in questo modo lo si vince. Per questo che Giovanni il Battista è una figura che anticipa, ovviamente, il grande martire che è Cristo. Cristo ha denunciato il male, ma non facendo le crociate. Quelle arriveranno un po' dopo. Ma prendendo su di sé il male, portandolo sulla croce, il trono, e lì vincendolo, distruggendolo, ma dopo averlo preso su di sé. Qui Giovanni Battista denuncia il male portandone tutte le conseguenze. Altro aspetto, poi entriamo nei versetti, ma sto facendo un cappello introduttivo. Si noti il contesto. Avete notato dalla lettura che si parla di un banchetto che si svolge dove? Nel palazzo, uno dei tanti palazzi del papà di Erode Antipa. Ovviamente Erode il Grande ha lasciato palazzi dappertutto, oggi si trovano i resti archeologici in Palestina, pensate in tantissimi luoghi della Palestina, ha lasciato palazzi, pensate Masada ad esempio, pensate Gerico e poi anche in Giordania. In Giordania in particolare sul Maccheronte. Chi è stato in Giordania e ha visitato il Maccheronte, in cima il Maccheronte è un tronco di cono, io l'ho visto a giugno scorso, sono andato su, tra l'altro era verso sera, c'era il tramonto, una cosa, perché dà sul Mar Morto, è un posto fantastico, guarda caso si è scelto Erode, si è scelto proprio i posti migliori. Ecco, sul Maccheronte, Erode si è fatto questo in un palazzo dove faceva delle feste e in una di queste feste è successo quello che è successo. Avevano incarcerato il Battista perché denunciava il male in questo caso è una denuncia fatta a Erode dicendo guarda che non ti è lecito sposare tua cognata. Poi diremo qualcosa su questa cosa, non è un bacchettone, Giovanni Battista, non è un moralista. Comunque viene e quindi e viene fatto un grande banchetto, e amava banchettare anche come il padre, anche il figlio, l'Antipa, e durante una di queste feste viene decapitato il Battista. Ma è interessante che il versetto, la pericope, il brano successivo, si parli di un altro banchetto. Non è un caso che Marco metta vicini due tipi di banchetto che rappresentano due modalità di concepire la vita. Prima modalità, quella di Erode. Erode che gioca tutto sul potere, ha un grande potere, sulla ricchezza, sul possesso. Marco ci sta dicendo che se ti giochi la vita sul potere, sul successo, sull'avere, sul possedere, i tuoi banchetti avranno sempre il sapore di morte. Anticipiamo una cosa: in questo banchetto che si svolge in cima al Macheronte viene servita una sola portata su quel vasso. Si parla soltanto di una portata. Le portate venivano mostrate e vengono mostrate su dei vassoi. Non è un caso che la parola vassoio, che sembra una stupidaggine, perché c'era bisogno di mettere? Proprio per dire che su un vassoio viene mostrata una portata. Qual è l'unico cibo di cui si stanno nutrendo questi qui? Un cadavere, c'è una testa di sopra. Sono banchetti di morte, sono portate che hanno il sapore di morte. Se tu ti giochi una vita sul potere, l'avere, il successo, l'egoismo, l'incentramento di te su te, l'unica portata saranno cadaveri. Tu mangerai morte. Non è un caso che pericope successiva, se ti giochi la vita sul dono, sul donare quel poco che hai, ma condividendolo fra tutti, moltiplicazione di pane, tutto è sapore di vita, di amore moltiplicato, di cibo per tutti, ma non solo, il deserto diventa un paradiso, perché vedremo la prossima volta che quel banchetto, il banchetto di Erode viene svolto, si vive in un palazzo grandioso e tutto sa di morte. Il banchetto della condivisione viene condotto e viene svolto in un deserto, ma Marco dice in quel luogo c'era molta erba verde. Ora erba verde è sinonimo di paradiso, di giardino. Giardino in persiano si dice pardes, paradiso, da cui la parola anche ebraica, greca, e quindi se vivi la tua vita nella logica della condivisione, anche il tuo deserto quotidiano può diventare un paradiso. Se te la giochi invece soltanto sul possesso, sull'egoismo, quello che per te può essere un paradiso, in realtà ha soltanto il sapore di cadavere. Ma entriamo nel brano. Vedete che il brano di questa sera è succulento, non solo perché sono un banchetto, ma è molto interessante. Abbiamo visto, vediamo il versetto 14. Il re Erode sentì parlare di Gesù perché il suo nome era detto famoso. Erode conosce Gesù in qualche modo. Perché ho detto che bisogna identificarsi con Erode? Perché anche noi conosciamo Gesù. Bene o male lo conosciamo. Il rischio è quello di una conoscenza che si può avere di un morto. Infatti per uno è Giovanni, ma è morto. Per un altro è Elia, ma è un morto. Marco sta chiedendo alla sua chiesa, ma sta chiedendo a ciascuno di noi: che tipo di conoscenza hai di questo uomo famoso? Perché c'è conoscenza e conoscenza. Rischiamo di avere una conoscenza di Cristo, di Dio, come quella di un morto. Pensate alle donne alla mattina di Pasqua, non sanno ancora che è risorto. Queste donne amavano profondamente Gesù. Peccato che vanno al sepolcro per trovare un morto, per trovare un cadavere. Per carità, hanno unguenti, profumi, avranno anche avuto degli incensi, chissà anche dei fiori forse, anche se non era usanza portare i fiori, ma le pietre. Il rischio che facciamo noi, rischiamo di trattare Cristo come un cadavere, come un morto. Gli dedichiamo le preghiere come si fanno per un defunto, gli si porta i fiori in chiesa come un morto, gli si bruciano incensi e si bruciano oli come un cadavere. Cioè l'importante è che non abbia a che fare con la mia vita, perché se fosse vivo avrebbe a che fare con la mia vita, ma se ha a che fare con la mia vita, cioè è meglio lasciarlo lì, che non abbia troppo a che fare con la mia vita, perché cioè, diventa impegnativo, lo vedremo dopo. Un Dio vivo è un Dio impegnativo. Un Dio vivo, un Cristo vivo, è impegnativo. Mentre un Dio morto, io posso anche fargli tutte le cose, per carità, gli voglio bene. Già questo primo versetto può dire qualcosa di importante. D'altra parte, voi sapete, abbiamo già visto, che c'è solo una domanda a cui vuole rispondere il Vangelo di Marco. Chi è Gesù di Nazaret? Ma non chi è storicamente, chi è per te? Per questo che il Vangelo dei neocatecumeni, cioè di chi arriva al battesimo, scoprire chi è Cristo. E questa domanda, chi è Gesù, torna continuamente nel Vangelo di Marco. E anche stasera, chi è per te Gesù? È un morto a cui anche fare tante cose, per carità, a cui dedicare anche tante cose? O è il vivente a che ha a che fare con le tue scelte, col tuo pensiero, con le tue scelte di vita, le tue relazioni, i tuoi amori, affetti, il denaro, tutto? C'entra con la tua vita Cristo? Interessante l'ultima risposta, quella di Erode, al sentirne parlare diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Dobbiamo credere che questa frase Erode l'abbia detta con un po' di paura, cioè qualche senso di colpa, non bisogna essere psicologi, ma qui si respira un lieve senso di colpa da parte di Erode. Accidenti, vuoi vedere che è risorto? E adesso? Le nostre azioni hanno sempre delle conseguenze. E se questo Erode aveva qualche idea sulla divinità, riguardo la divinità, doveva avere un'idea di divinità un po' strana. Se gli sono nati dei sensi di colpa, perché se ne parla con paura, adesso teme che la divinità gli si ritorca contro, perché il senso di colpa è sempre figlia di una terribile idea di Dio. Questo vale anche per noi: se ci assale qualche senso di colpa, questo è frutto di una terribile idea di Dio. Perché il senso di colpa non dovrebbe essere cristiano, non ha nulla a che fare col cristianesimo. Con un Dio che è padre non si possono avere sensi di colpa. 17-18. Proprio Erode, infatti, ecco qui Marco cosa fa? Racconta cosa è successo, perché è costruito anche bene questo brano, perché adesso fa un flashback, un film. Come se cambiasse scena, fa vedere cosa è successo un po' di tempo prima. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade. Abbiamo visto. Erode si infatua della cognata e Giovanni gli dice: guarda che non ti è lecito tenerlo. Ho detto prima, stiamo attenti che nel Vangelo, in tutto il Vangelo, non c'è nulla di moralistico. Nessuno dalla parte di Cristo è un bacchettone moralista. Non dobbiamo pensare che ci sia il Battista Giovanni che va da Erode e dice guarda che non puoi, no, perché se tu leggi il catechismo, sul catechismo c'è scritto che non si può sposare la cognata. No. Abbiamo detto, dobbiamo credere, abbiamo detto che il Battista è un testimone dell'amore e si testimonia l'amore con l'amore, non con il moralismo e la morale. Giovanni qui non fa la morale a Erode. Dobbiamo credere che Giovanni amasse molto Erode, cioè cercasse il suo bene. Testimoniare l'amore vuol dire mettere in guardia l'altro dal male che si può fare se va avanti con la sua scelta. E ciò che ha fatto Gesù. Gesù non ha mai detto guai a te se, solo la CEI riesce a tradurre con guai, ma Gesù non ha mai detto guai a nessuno. Ogni guai che dovrebbe essere tradotto con ahimè, è un pianto di Gesù. Quindi qui dobbiamo credere che c'è un Giovanni Battista che piange su Erode per la scelta che vuole fare. Non è per il tuo bene. Non ti fa crescere come uomo, non ti compie. Questo vuol dire testimoniare. Ora, il fatto che lo dica ad Erode, che Erode è il re. E il re che cos'è? È rappresentante di un popolo. Quindi vuol dire che lo sta dicendo a tutto il popolo. Lo sta dicendo a tutti gli uomini. Giocati la vita in una modalità, in una scelta che ti dia vita, che ti faccia crescere, che sia bene per te. Perché Dio, ciò che cerca l'amore, cioè ciò che cerca Dio, è soltanto la tua pienezza, la tua felicità. Dio non ti dice di non fare delle cose perché non devi farle, ma semplicemente perché ti ama talmente tanto che vuole il tuo bene, che tu cresca e diventi pienamente te stesso. Occorre tenere presente che qui Battista in qualche modo anticipa l'azione testimoniale di Cristo. E ama talmente tanto Erode da prendere il male di Erode su di sé. E infatti ne porta la conseguenza. Viene ucciso. Viene ucciso per amore dell'altro. Come Cristo. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendo l'uomo giusto e santo, e vigilava su di lui, ne l'ascoltava, restava perplesso, ma lo ascoltava volentieri. Allora qui Marco ci sta dicendo, a questo punto, Erode e Erodiade non sono più due personaggi, sono due espressioni, due atteggiamenti dell'umano vivere. Perché guardate che questi due atteggiamenti di Erodiade e di Erode sono i due modi di pensare che ci portiamo dentro tutti. E quali sono? Da una parte c'è il fascino di fronte alla parola. Erode lo ascoltava volentieri, si ascolta la parola ovviamente, si ascolta. Non lo vedeva volentieri, lo ascoltava volentieri. Si ascolta volentieri la parola, il Vangelo. Quando lo leggiamo diciamo, ah, ma che bello, Che belle cose che dice. Certo che vivere così. Si intuisce che dietro il Vangelo c'è qualcosa di grande, che potrebbe anche darti la felicità. Dall'altra, Erodiade, altro atteggiamento che ci portiamo dentro, è quello dell'odio verso la parola. Cioè, da una parte senti che è bene, dall'altra dice, però accidenti, mi chiede anche qualcosa, mi dice come dovrei vivere. Però, tutto sommato, io vivo ancora bene, abbastanza bene così. Allora, abbiamo questo rapporto con la parola di amore e odio. Da una parte ci illumina, ma dall'altra parte la luce ci dà fastidio. Provate a pensare di essere abituati a una stanza buia, poi ti spalancano le finestre al sole e tu dici, per carità, chiudi, perché gli dà fastidio. Eppure il sole è vita, però tu stavi bene all'ombra, stavi bene al buio, tanto che vuoi che ti chiudano le finestre. Allora, da una parte c'è questo amore verso la parola, sai che dice vita, intuisci che se tu vivessi così potresti essere anche felice, ma dall'altra, tutto sommato, non sto così male. E Gesù queste cose le sapeva. Vi ricordate, c'è un episodio in Giovanni 5, ma anche in altri, no? Gesù si avvicina al paralitico, che ovviamente sono delle figure simboliche, si avvicina al paralitico e in Giovanni 5 si dice 38 anni che è così, 38 anni che è paralitico, che è steso su una barella vicino alla piscina di Bethsaida, di Bethesda, e Gesù cosa gli dice? Vuoi guarire? A noi sembra assurdo, ma come? Questo che è 38 anni? Perché? Perché Gesù sa che non è scontato che volesse guarire, perché in 38 anni, in quella situazione, tu stai benissimo ormai, ma è una vita che sono così. Ti arriva uno che ti dice, vuoi guarire? Accidenti. Cioè, per 38 anni mi portavano qui al mattino, mi prendevo le lemose, tornavo a casa, tutto sommato non stavo neanche tanto male, adesso mi arrivi, tu mi rialzi, devo ricominciare una vita, devo cominciare a lavorare, cominciare, e beh, tutto sommato. Ma anche l'indemoniato, Gesù arriva e l'altro dice, ma cosa sei venuto a fare? A rovinarci? Il demonio dice, no? Ma tu sei venuto a rovinarci? Ma noi siamo qui, stavamo benissimo senza di te. Vedete? Erode, Erodiade, simbolo di tutto un mondo che ci portiamo dentro. Affascinati, sì, ma tutto sommato stiamo bene anche nel nostro male. Sei venuto a rovinarci. Cosa vuoi da noi, Gesù di Nazareth? Vattene presto. È curioso, Il bene può rovinare. Sei venuto a rovinarci. E Dio è l'amore. Allora sono due atteggiamenti che ci portiamo dentro. Quando la parola ci disturba, ci mette in crisi, cosa facciamo? Le tagliamo la testa. Tagliare la testa vuol dire tagliare le corde vocali, cioè si fa tacere la voce. La parola ha bisogno della voce, no? Una parola senza voce non può farsi ascoltare. Come la voce ha bisogno di una parola, se no è follia. Erode pensava che tagliando la voce cessasse la parola, e invece non funziona così. Se tu tagli la voce alla parola, la parola grida ancora più forte. Ma d'altra parte è così, no? Il cristianesimo nella storia si pensava che uccidendo i cristiani, tagliando la testa ai cristiani, smettessero di parlare di Cristo. E invece no, gridavano ancora più forte. Ma perché la parola non può morire. Può morire la voce, ma non la parola. Perché la parola è l'amore. E l'amore grida più forte quando viene uccisa. Il Verbo, Gesù, è stato ucciso su una croce, Ma l'azione salvifica di Cristo è proprio avvenuta quando l'hanno fatto fuori. Quando si è messo a tacere Cristo, è giunta la salvezza per tutti. L'amore più è ferito, più salva, più grida, più fa il bene. E funziona così. Quindi è vero, ha tagliato la testa al Battista, ma quanto frutto ha portato. È interessante notare come nei primi secoli della Chiesa, prima del 313, prima dell'editto di Costantino, la Chiesa era perseguitata dappertutto. Ora la persecuzione ha fatto sì che i cristiani si diffondessero in tutto il mondo. Non ci fosse stata la persecuzione, i cristiani stavano in un buco chiamato Palestina, ma si sono sparsi in tutto l'impero romano, dall'Africa alle Gallie, Nord Europa, grazie alle persecuzioni. Tertulliano diceva che il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani. Il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani. Più fai scorrere il sangue dei cristiani, più cristiani nascono. Perché l'amore funziona così. L'amore funziona così. Grida quando viene messo a tacere. Vive quando è ucciso. Sarebbe mica per questo che il mondo ha così paura dei cristiani. Perché è come un'araba fenice, no? Più lo uccidi, più risusciti. Il problema però non è il mondo, sono i cristiani che non credono a queste cose. Versetto 21. Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un grande banchetto per i funzionari della sua corte. Qui bisogna conoscere un po' le tradizioni romane, perché per i romani, ovviamente di un certo ceto, per i romani si festeggiavano due compleanni. C'era un compleanno per il vivo, cioè sarebbe il nostro genetriaco, no? si ricorda la data della nascita. Una volta che il romano moriva, i parenti, gli amici festeggiavano un altro compleanno, cioè il giorno della morte. Quindi ognuno veniva festeggiato due volte. Ora c'è un termine in greco che indica il compleanno ricordo della nascita, quindi per i vivi, e c'è un termine in greco che indica il compleanno in cui si ricorda la morte del romano. Qui Marco, che per questo che bisognerebbe sempre leggere i testi in lingua originale, sennò ci perdiamo il 90%. Qui dice, quando Erode per il suo compleanno, Marco quale termine usa? Del morto. Qui per Marco si sta festeggiando il compleanno di un morto, si sta ricordando un uomo che non c'è più, eppure era vivo. Come per dire che Erode era già morto lì. Perché era già morto? Perché viveva di potere, di successo, di denaro, e chi vive così è un morto. Lo dicevamo prima. Erode è già un morto. Il Battista morirà e comincerà a vivere. Erode è vivo, ma è morto. È fantastico questo. Chi vive nell'amore non muore, chi vive nell'egoismo è già morto, non vive. Quindi si sta facendo la festa a un cadavere, non è un caso che le portate siano cadaveri su quei vassoi. In quel palazzo l'unico vivo è il Battista con la testa mozzata. L'unico vivente è lui, tutti gli altri sono morti che si nutrono di morti. Ma la vita è così. Gesù in tutto il Vangelo non fa che ribadire questo, che se tu vivi in questa economia perversa dell'egocentrismo, dell'accaparramento, del successo, del potere, tu sei un morto, sei un morto. E se ti faranno festa, se farà festa un cadavere. Si fa una grande festa. Ovviamente si sarà anche bevuto molto. Bisogna credere che sia stato un po' avvinazzato per fare questa promessa. Cioè questa ragazzina avrà pure ballato tanto, ma dare metà del regno. Deve essere un po' o aver fumato qualcosa o aver bevuto molto e si frega con le sue mani, perché quando era ubriaco ha promesso tanto, poi quando questa gli ha detto dice, aspetta un attimo, eppure adesso l'ho fatto, posso mica, tenete conto chi c'era a questa cena, i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito, i notabili della galea, cioè c'era di tutto, c'era il mondo in quel palazzo a Macheronte. Ma Marco cosa vuole portarci? A quel versetto 26. Il re fattosi molto triste. Quanta ironia in questa parola. Il re, che per, nell'immaginario collettivo è l'uomo, è il re, da che mondo è mondo e tutti vogliono essere re. Pensate il potere simbolico delle favole, no? Il re è il re. Tutti vogliamo essere re per scalzare il re sul trono, per salirci noi su quel trono. Siamo fatti così. Il re è il potente, il re è tutto, e qui abbiamo un re molto triste. E il re è colui che può fare tutto. Al tempo di Gesù, e poi per molta monarchia successiva, precedente, il re è quello che ha un potere, è un monarca, ha il potere assoluto. Se si parla di libertà, chi è più libero del re? Il re è l'immagine della libertà assoluta. E guardate l'ironia di Marco. Adesso questo re potente è alle dipendenze di una ragazzina di cui non si possiede neanche il nome. È fantastico. Questo re, che è il potente per eccellenza, adesso è schiavo di una ragazzina. Deve obbedirle, anche se si fa molto triste, ma deve obbedirle. Vedete cos'è la libertà? La libertà non è fare quello che si vuole. La vera libertà è poter parlare liberamente al re. L'unico libero lì è stato Giovanni Battista. Solo l'amore. Solo chi vive nell'amore è libero. Chi vive fuori dall'amore è schiavo e può cadere alle dipendenze di una piccola ragazzina viziata. La potenza fuori dall'amore diventa il massimo della schiavitù. Se il potere non è schiavo dell'amore, è la condanna più grave. il Battista viene decapitato, muore, comincia a gridare veramente, perché la parola non può tacere. Marco cosa vuole dirci? A noi decidere se risiedere nei palazzi di morte o stare fuori dal sistema. Chi non sta nel palazzo, fuori da quel palazzo, proprio logisticamente, fuori dal palazzo sul Maccheronte, c'è solo deserto, c'è solo sabbia. A noi decidere. O stare nel palazzo dove si vive di potere, successo e denaro, accumulo, egocentrismo, ma diventi schiavo e mangi cadaveri, ti nutri di morte. Oppure l'alternativa, stare fuori dal palazzo, e stare fuori dal palazzo vuol dire stare fuori da un'economia, da una mentalità, da una logica, da un sistema, da un impero. E se vivi fuori dal palazzo vuol dire che vivi un altro modo di vivere, un'altra mentalità. E qual è la mentalità? Del dono, del condividere quel poco che hai, ma lì la tua vita diventa un paradiso, un giardino. C'era molta erba in quel deserto. Un aspetto che mi ha sempre impressionato di questo brano è come finisce. Tenete conto che Giovanni il Battista, al dire di Gesù, è l'uomo più grande che sia mai esistito. Che fine che fa? Cioè, Giovanni Battista, con tutto quello che è stato, finisce la sua vita in un gioco di avvinazzati, di prostitute e di gente annoiata. Che fine? È possibile? Sì, è possibile. Perché non è importante come finisci la tua vita, ma come hai condotto la tua vita. Perché se l'hai condotta nell'amore, tu puoi cadere nelle mani anche degli uomini più banali, ma non ti toccheranno più. Ti taglieranno anche la testa, ma tu sei già risorto. Perché chi vive nell'amore è già risorto, e chi è risorto non morirà più. Guardate che a volte capita di sentire, no? Pensate a Charles de Foucault, questo uomo straordinario, un uomo grandioso, come è morto? Era nella sua baracca, in mezzo al deserto, in mezzo al popolo che amava, i Tuareg. Dei Tuareg vanno in capanna perché hanno bisogno di soldi, danno, mentre perquisiscono la baracca di Shah, danno il fucile a un ragazzino per tenerlo sotto. Questo qui era talmente agitato che gli scappa un colpo e lo ammazza con un colpo alla testa. Che fine! Per uno sbaglio, per un ragazzino spaventato. Ma anche grandi missionari che hanno fatto le cose, pensate a Padovese, no? In Turchia. Grandi personaggi che muoiono nel modo più stupido, più banale. Ma Gesù è morto, il figlio di Dio, è morto per un gioco di potere e di invidie tra romani e giudei. Ma non è importante questo. La nostra vita può essere anche fatta oggetto di scherno, di violenza, di banalità, in mezzo a situazioni a volte assurde. Ma non è importante questo, perché l'amore ne esce sempre a testa alta. Perché per quanta banalità tu possa vivere in contesti banali, superficiali, per quanto la tua vita possa conoscere momenti così, chi dice, ma cosa mi sta succedendo? Eppure, se tu continui ad amare, tu sei già risolto e tutto questo non ti toccherà, perché l'amore è più grande, l'amore va oltre, l'amore supera e ti aspetta già oltre. Questa si chiama resurrezione. E infatti i suoi discepoli, che sapevano queste cose, con un cinismo impressionante, tutto si risolve in un versetto, ma vorrà dire qualcosa, i discepoli sanno il fatto, virgola, vennero, virgola, ne prendono il cadavere e lo posano in un sepolcro. Punto. Giovanni Battista è finito, non se ne parlerà più. Ma sanno che stanno prendendo un risorto. Hanno a che fare con un risorto. Non importa il modo con cui è morto. È morto per un gioco. Ma l'amore vive per sempre, non finisce. Bene, questo è quanto.